passaggi, eccoci qua, ben ritrovati, 15 e 4 minuti con Sara Tognola, Loriana Sertoni e fra poco con un ospite, c'è una pagina della storia svizzera, possiamo dire così, che per decenni è rimasta nascosta, quasi rimossa, e di questa pagina noi vi parleremo fra poco, ma nel frattempo via, c'è Phil Collins che ci canta uno dei suoi grandi successi a passaggi, è Dancing to the Light. Ah, poi ci sono dei messaggi da leggere che sono arrivati allo 076 321 1113. Vi leggiamo, continuate a scrivere.
Passaggi.
Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli nel cuore della notte. Chissà dove finirà poi il nostro amore, quando ognuno prenderà una direzione.
Questi giorni sembreranno vecchie storie, quando riapriranno le scuole, che ci serva da lezione. Vorrei, vorrei, vorrei restare con te, ma poi, ma poi, ma poi non ti vedo più. È un altro lunedì blu. Vorrei, vorrei, vorrei ritornare indietro, ma poi, ma poi, ma poi non ti troverai più. È un altro lunedì blu. Che rumore fa la vita quando cambia? Cercando una speranza, ribalti la tua stanza. Chissà dove vanno tutti quando serve, finiscono le feste e tu hai fatto le sette. Chissà poi dove è finito il nostro amore, forse dentro ad occhi di un altro colore. E quei giorni sono solo vecchie storie, versi di una canzone da urlare senza voce. Vorrei, vorrei, vorrei stare con te.
La nostra storia non è giusto, non è giusto per niente, non si lascia giustificare quello che abbiamo dovuto subire noi.
Ci sono storie che conosciamo bene, storie scritte nei libri di scuola, raccontate nei documentari, ricordate ogni anno con cerimonie e commemorazioni. Storie che ci colpiscono, che ancora oggi ci indignano. E poi ci sono le altre, quelle che restano nell'ombra. Storie dimenticate, nascoste, o di cui forse non abbiamo mai sentito parlare, ma non per questo meno drammatiche.
Vedevi che c'è guerra di là, di là, di là, però tu hai sempre pensato, per fortuna che sono svizzera, no? E da lì mi è stato rubato anche la Svizzera.
È un capitolo scomodo della storia della Confederazione Elvetica. La persecuzione di una comunità per quasi 50 anni. Bambini strappati alle famiglie, abusati, rinchiusi, sfruttati.
Negli anni 20 nasce anche questa idea eugenetica di pulire la Svizzera dalla cultura degli indiani.
La loro colpa? Danneggiare il patrimonio genetico della popolazione a maggioranza sedentaria, perché appartenevano a uno dei gruppi nomadi più numerosi d'Europa, gli Jenisch.
Comportamenti delle istituzioni, delle cliniche che la vicenda svizzera racconta sono esperienze che sono iscritte nella lunga storia dell'ideologia razzista ottocentesca.
Se il nomadismo era inteso come l'espressione di una natura degenerata e disordinata, loro, gli Jenisch, erano considerati una razza geneticamente inferiore che andava curata, corretta, ad ogni costo.
Da lì ad andare nei campi nomadi e prelevare i bambini, magari anche con la forza ce ne passa.
Io sono Tati Rossi e questo è Mamera, la storia nascosta degli Jenisch, un podcast originale prodotto da REC.
Io dico sempre, io non devo mai più pregare nella mia vita, perché quanto che ho pregato io è abbastanza per 3-4 vite.
Allora, abbiamo detto, c'è una pagina della storia svizzera che per decenni è rimasta nascosta, la storia dei bambini Jenisch. Abbiamo sentito sottratti alle loro famiglie in nome di un presunto progetto educativo, ma in realtà vittime di una politica di discriminazione e forse cancellazione culturale. Ma noi adesso ne vogliamo parlare, e questa è Mamera, una serie podcast di Tati Rossi. Buongiorno e benvenuta, Tati.
Buongiorno a voi.
Aspetta, Tati, devo Mamera, darti la voce. Mamera, ho sbagliato
Mamera
l'accento.
Che significa mamma.
Significa mamma.
Possiamo Mamera. Partire da lì.
In lingua Jenisch, sì.
Mamera, sì.
Sì, a dire la verità, Uschi Waser, la protagonista di questo podcast, mi aveva detto: ma forse si dice Mamera, si dice un po' in entrambi i modi. Ormai avevo deciso Mamera.
Io ero indecisa tra Mamera,
ma va benissimo. Allora, noi abbiamo esordito, abbiamo scelto di partire, sì, proprio cercando anche la sorpresa senza contestualizzazione di questo, una sorta di compendio delle voci che in realtà si raccontano in 7 episodi di questo podcast che tu hai creato, questo audio documentario in 7 episodi, appunto, che racconta la storia nascosta degli Jenisch. E possiamo partire da qui, dal cuore del racconto, che è il programma Kinder der Landstrasse, che è promosso dalla Pro Juventute, con, ricordiamo tutto, con il sostegno dello Stato, che ha sottratto centinaia di bambini Jenisch alle loro famiglie per, tra virgolette, rieducarli secondo ideologie, come abbiamo sentito, eugenetiche e razziste.
Esattamente, Sara, è proprio così, è incredibile, no?
È
incredibile.
Sì, è davvero, sì.
Se e poi tu pensiamo... te lo chiedi spesso, eh? Tu lo dici spesso.
Sì, ma io sono veramente...
Ti stupisci che un paese così democratico, con una lunga tradizione di democrazia, promuova l'eugenetica.
Sì. Abbia promosso. Sì, sono rimasta molto sorpresa per due motivi fondamentalmente, al di là chiaramente della discriminazione così forte. Beh, così. Ma ciò che mi ha colpito è che accadeva fino a 50 anni fa, perché questa vicenda si è conclusa negli anni 70, primissimi anni 70, e adesso non vorrei dire l'altro ieri, però è veramente recente. E un'altra cosa che mi ha sconvolto è di quanto questa storia, secondo le mie ricerche, sia davvero sconosciuta. Adesso io non volevo proprio dirlo nel podcast, però è veramente, io ho un sacco di persone svizzere, perché chiaramente sono partita dalle persone svizzere, a chiedere: ma tu conosci gli Amish? Conoscevi questa storia del tuo paese? Chi? Gli Amish?
Amish, esatto, sì, è certo, perché gli Amish sono un altro,
c'è questa assonanza.
Infatti volevo chiederti, posso darti del tu, Tati?
Certo, Rihanna.
Proprio come hai lavorato alla ricerca delle testimonianze, dei materiali storici, visto che magari molti documenti erano anche difficili da reperire, no?
Sì, beh, devo ringraziare Uschi Waser.
Sì. Uschi Waser è la protagonista che abbiamo sentito all'inizio di questo trailer e alla fine, sì, che dice: io ormai ho pregato talmente tanto. Per cosa ha pregato, Tati?
Lei ha pregato tanto da bambina, da ragazzina, perché chiedeva al Signore di avere una mamma e un papà. È fortissimo questo, sì. non potevo non metterlo come conclusione del trailer del podcast. Ma io ho chiacchierato con Uschi 4 ore a casa sua, mi ha aperto le porte della sua infanzia, della sua vita, del suo vissuto, di casa sua a Olderbank, dopo Brugg, nel canton, non mi ero mai spinta così là,
sì,
ero sempre a sud.
Ah, ecco, vedi.
è stata veramente generosissima e mi ha dato una grande fiducia. E ecco, in queste 4 ore sono tanti i momenti in cui ho dovuto trattenere la commozione, ma sfido chiunque sentendo, certo, il suo vissuto. E quindi c'erano delle cose che sentivo che dicevo: mamma mia, come sono forti e potenti queste cose, come mi toccano, no? Come toccano.
Ti sei chiesta perché ti toccano così tanto? Toccano a tutti, per carità, però perché tu hai scelto proprio questa storia? È vero, è un capitolo della storia svizzera rimasto a lungo in giacenza, diciamo, eppure che ha scioccato tutti, ma tu hai anche, c'è la storia di Uschi, c'è la storia degli Jenisch, ma c'è anche la tua di storia.
Sì, mi verrebbe da darti tante risposte, Sara, so che devo stringere. Allora, perché...
Tu prova.
Più provo, perché...
Un po' di tempo l'abbiamo.
Perché mi ha colpito, oggi usce una signora di quasi 73 anni, però mentre lei parlava io la immaginavo bambina. Beh, certo. Perché lei mi ha tirato fuori delle foto sue da bambina, come la foto che vediamo nella copertina dell'audio documentario, e dunque io la immaginavo bambina. È chiaro che c'è, sappiamo, tutte le cose terribili che sentiamo ancora oggi, quando però si parla di bambini il nostro cuore si stringe ancora di più,
sì.
No? E forse non bisogna necessariamente essere mamma, io sono mamma, non penso bisogna necessariamente esserlo, quindi questo proprio mi stringeva al cuore, sentirla ripercorrere la sua infanzia negata, rubata, e già questo mi ha messo molta, molta tristezza. E poi, insomma, sai, qualcuno mi ha chiesto, qualche vostro collega giornalista mi ha chiesto, ma perché tu a raccontarla, una milanese con origini africane? E a me è venuto a chiedere, perché non l'avete fatto voi, evidentemente. Se ci fosse ma non era una provocazione, è reale, non avrei fatto un doppione, magari poi l'avrei fatto in una chiave diversa,
sì.
Perché poi lo sguardo
però
è mio.
Tu ti sei sentita di farlo?
Appena l'ho scoperta io avevo altri due podcast nel cassetto.
Come l'hai scoperta questa storia, Tati?
Io l'ho scoperta a una mostra. Il 13 maggio 2024, era lunedì, pioveva, me lo ricordo molto bene, ed ero a Lugano al CPD, il Centro per la Prevenzione delle Discriminazioni. E c'era questa mostra sostenuta dal SIS, Servizio Integrazione Stranieri, arrivata dalla Francia, da Parigi, sul razzismo e il pregiudizio. E dunque era questa mostra, c'erano 16 pannelli intorno a me e li abbiamo letti tutti, c'era una guida, e poi ho letto bambini Yenish venivano sottratti alle famiglie. Io non sapevo cosa fossero, cosa fosse Yenish, questo termine, mai letto né sentito prima. Perché ho chiesto, ma cos'è, cosa sono gli Yenish? Sono un gruppo nomade, terzo per numeri, no? In Europa. E da lì ho detto Pro Juventute. Io conosco Pro Juventute, è una fondazione che mi ha dato molto nella mia maternità. E quindi ho messo insieme le cose e non stavano insieme. E quindi è stata mossa da una grande curiosità e da lì le mie ricerche sono iniziate.
Senti, e cosa ti ha colpito di più durante la tua ricerca sul programma, perché questo non l'abbiamo detto in apertura, il fulcro del racconto, questo programma Kinder der Landstrasse, che è un programma che è presente fino agli anni 70.
Sì, ufficialmente dal 26, quindi il prossimo anno sarà, come dire, spero si commemori in qualche modo un centenario, anche se poi sono iniziate anche prima in maniera ufficiosa, non ufficiale, fino sì ai primi anni 70. Cosa mi ha colpito, Sara? Una cosa che mi ha colpito durante la lavorazione è che le dinamiche e le logiche che stavano alla base di quel progetto sono attuali. È terribile, ma sono attualissime, no? La voglia di eliminare, di estirpare un intero gruppo etnico, di annientare un'identità, di eliminare le tradizioni, usi, costumi, di proprio cancellarli, è tutto molto attuale, come sappiamo.
Beh, certo.
Quindi è una storia di un passato. È un passato che ci interroga, è un passato che...
La protagonista Uschi Waser ci sta ascoltando?
Spero, ma Uschi è sempre in viaggio.
Ah, perché noi possiamo dare adesso... Noi abbiamo un canale WhatsApp, ci potete scrivere perché magari, chi lo sa, troviamo altre voci, altre
sì.
testimonianze, oppure semplicemente un pensiero legato,
sì.
legato a questo podcast che si chiama Mamera o Mamera,
sì.
che significa mamma in lingua Yenish.
Sì.
Ed è suddiviso in 7 episodi che ripercorre appunto questa drammatica pagina di discriminazione attraverso testimonianze, attraverso anche la testimonianza dell'autrice, Tati Rossi, documenti, riflessioni, e restituisce una voce a una ferita collettiva, a un passato che ancora oggi ci interroga.
Allora, noi adesso ci ascoltiamo Paul Simon, Me and Julio Down by the Schoolyard, poi torniamo con Tati Rossi per parlare di questo podcast che appunto racconta la storia vera della comunità Yenish. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station.
When the papa found out, he began to shout, and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. Who the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Paul Simon a Passaggi con Sara Tognola, Loriana Sertoni e Tati Rossi, che ci sta presentando questo podcast che racconta una storia triste tra il 1926 e il 73 nell'ambito di un programma Kinder der Landstrasse, appunto promosso dalla Pro Juventute e sostenuto dallo Stato. Lo ricordiamo, centinaia di piccoli Jenisch furono strappati ai genitori, separati, rinchiusi in istituti o affidati a famiglie lontane. Una storia assurda, se ci pensiamo. Oggi questa vicenda torna a farsi ascoltare attraverso questo podcast Mamera o Mamera, adesso no, dobbiamo decidere. Ma Tati, tu hai scelto di escludere Spotify per motivi etici. È raro che un autore rinunci ad una piattaforma così grande, quindi puoi raccontarci di più su questa scelta e sul messaggio magari che vuoi lanciare?
Sì, guarda Oriana, beh, come tutti noi, come sì, molti di noi, sono molto attenta anche al presente, all'attualità. Dunque, sono mesi che mi chiedevo come posso dare un mio piccolo contributo, seppur simbolico. E niente, mi trovavo la scorsa a fine settembre a DIG a Modena, questo famoso festival giornalismo investigativo, dove c'era ospite la dottoressa Albanese, Francesca Albanese, e davanti a una folla, ero lì con tantissime persone, viene accolta con un grande entusiasmo, con un grande calore e amore, di cui ringrazia, e dice: io sono contenta che voi siete qua a supportarmi, ma voi, ha detto, voi siete dietro di me o accanto a me? Tutti in silenzio, perché io di voi dietro di me non ho bisogno, non siete un supporto, io ho bisogno di voi accanto a me, se veramente volete dare una mano a quel popolo, al popolo palestinese, io vi ho bisogno di accanto, stare qua e aspettarmi e ringraziarmi per poi non dare il vostro contributo non ha assolutamente senso. E queste parole io me le sono portate a casa di tutta l'edizione di DIG e ho pensato, ma c'ha ragione, io cosa faccio nel mio concreto, cosa sto facendo? Perché poi c'è stato anche degli esempi, no? Dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, alla vita che conduciamo, alle nostre abitudini, eventualmente cambiarle, uh-huh, se questo va a discapito di qualcuno. E dunque poi sono arrivata qui in Capriasca, nella mia Capriasca, e ho detto, ecco, Spotify che come sappiamo sostiene, supporta economicamente una startup tedesca che si occupa appunto di droni militari, di armamenti, eccetera. Ho detto, ecco, questo può essere un piccolo simbolo, piccolissimo, perché poi non sono Beyoncé.
Sì,
non
però.
Certo, a livello di diffusione, Spotify, tutti mi chiedono, non ti trovo su Spotify,
sì,
no?
Sì.
E dico, sì, non ci sono, ci sono un sacco di altre piattaforme
gratuite.
E dove
ti troviamo?
Su Apple Podcast, su Spreaker, sul sito REC, c'è una pagina dedicata a Mamera, quindi rec.swiss/Mamera,
sì,
e su Audible, siamo anche su Audible, su tutte le altre maggiori piattaforme. Ecco, da qui è nato, quindi una scelta puramente etica.
Beh, questo sicuramente è giusto. E poi dalle piccole cose, no, che nascono, è sempre così che nascono le grandi,
sì,
cose.
E
no,
poi, Arianna, se posso aggiungere una, sì, robetta veloce, sì. E poi pensavo anche, questo progetto parla di una storia, una vicenda terribile, che parla di disumanizzazione, sì, di una comunità. Cioè andava veramente contro quella che è veramente quello che è il senso stesso di questo progetto, supportare anche se in una piccola percentuale il circuito dell'industria bellica. Quindi abbiamo scelto, e devo ringraziare Olmo Cerri e tutta REC per essere stati allineati con me, e subito mi hanno detto ma certo.
Sì, sì, sì,
via,
assolutamente.
Togliamo Spotify.
Torniamo ai 7 episodi, appunto, sappiamo adesso, sì, come reperirli.
Sì.
Sono tante le voci.
Sì.
C'è quella di Uschi Wasser, che è la voce principale, che non vogliamo raccontarvi tanto. Vi assicuro, allora, cominciate ad ascoltare questo podcast Mamera. Ritagliatevi un pomeriggio a casa, senza che nessuno vi possa disturbare, ve lo godrete tantissimo. L'unica cosa è quello che ti dicevo al telefono l'altro giorno, sì, io avrei voluto, ma questo succede quando ti affezioni, sì, a un personaggio, perché lui diventa un personaggio. Pur essendo una storia vera, la vorresti sempre a ogni episodio, e non c'è sempre, perché giustamente ci sono altre voci. Quale, Tati Rossi, hai scelto di...
Sì, beh sì, tu, a te è mancata la voce di Uschi. La voce di Uschi, che a un certo punto, non diciamo quando, però non è in tutti gli episodi. Ma io vi assicuro, Arianna, Sara, che ci sta ascoltando, che io l'ho immaginata spalmata su tutti gli episodi.
Sì.
Poi però quando
si
poi
sente,
vai lì...
Cioè, è sempre in sottofondo la,
sì,
sua storia.
Quando ho potuto l'ho messa, anche nell'ultimo episodio.
No, ma anche silenziosa, non... però...
Ah, ok, sì. Però poi era importante, attraverso la sua storia noi raccontiamo... quel progetto genetico, no? Terribile. E dunque era importante...
Vogliamo raccontarlo per chi non lo conosce, perché io, sì, io l'avevo rimosso, pensa a te, l'avevo, sì, rimosso il progetto eugenetico,
sì,
anche in Svizzera, perché conosciamo gli altri paesi, poi c'è qualcuno che anche nel trailer dice è un'attitudine del razzismo tipico di fine Ottocento, quindi, sì, c'era l'imperialismo, eccetera. Ma in Svizzera l'eugenetica, perché? Che bisogno c'era di fare pulizia etnica?
Sì, ce lo spiega bene, in qualche modo ha citato il professore Emanuele Betta, professoressa della filosofia della sapienza di Roma, che è stata a intervistare, esperto e studioso della disciplina eugenetica. In qualche modo arriva, appunto, ci spiega il professore, da questa ideologia razzista di fine Ottocento, quindi dice non sono i nazisti a aver inventato questa dinamica. Dopodiché è vero che nei primi anni 20 lo stile di vita nomade era visto come qualcosa che andava contro l'ordine pubblico, morale.
L'ordine.
Sì.
Sì, sì. Erano visti come dei matti,
come delle interferenze culturali,
sì,
quasi.
Qualcosa di sbagliato.
Ecco. Sbagliato.
Sì.
Se posso farvi un esempio, qualche giorno fa durante il Festival dei diritti umani.
Dove tu hai presentato.
Umani, sì, dove domenica 19 abbiamo presentato per la prima volta Mamera. Una signora mi si è avvicinata e mi ha detto, non l'ho ancora sentito, però mi chiedevo, parli di razzismo. Ho letto che parli di razzismo, ma non era razzismo, perché loro erano svizzeri. E ho detto, ma il punto è proprio quello, perché non erano considerati svizzeri, erano considerati una razza che andava eliminata, una razza, cioè
perché
non venivano riconosciuti in quanto svizzeri, è proprio quello il punto, ma una razza da eliminare, quindi diversi da noi, dagli svizzeri, per,
sì,
questo,
sì,
che avevano, come dire, questo trattamento.
Beh, insomma, era non solo un progetto educativo, era una... Si trattava anche di assimilazione forzata, insomma, cioè cancellare la cultura itinerante di queste persone, no? Un esempio che potrebbe essere come una sorta di genocidio culturale. Sai?
Sì, esatto, esattamente. Poi, sì, riconosciuto infatti nel febbraio scorso come,
sì,
crimine contro l'umanità,
sì,
no?
Sì,
questa,
sì,
sentenza che finalmente è arrivata. Sì, perché la scusa era rieduchiamoli, ma non è vero, perché questi bambini che venivano raffilati dalle famiglie non erano accolti amorevolmente,
beh,
erano,
certo,
sfruttati come manodopera, seviziati in alcuni casi,
sterilizzati. Quindi sicuramente non venivano rieducati, tra virgolette.
Assolutamente,
ecco.
Venivano anzi anche incarcerati ingiustamente senza che avessero commesso crimini. È una storia terribile.
Sì, una storia terribile che appunto potete ascoltare comunque sul podcast. Sono 7 appuntamenti che ci presenta Tati Rossi, e con lei e nel podcast ci sono tante voci, sì. Ascoltatelo e sicuramente vi susciterà tantissime emozioni, Tati. Sì.
Siamo in conclusione? Posso ringraziare?
Ma io volevo... Allora, questa è la storia, questo è il podcast, però fra un brano musicale, sì. Volevo chiederti, tu hai accennato alle tue origini, sì. Milanese, però africana, sì. E in fondo anche tu una minoranza.
Esattamente.
E questo un po' che ti ha spinto a raccontare la storia degli Yenich, anche per raccontare la tua storia, lo vediamo dopo.
Fra poco,
sentiamo.
Fra poco. Ci ascoltiamo Duffy con Mercy, poi torniamo. Passaggi, c'è Duffy con Mercy. 15 38 minuti, Sara Tognola, Loriana Sertoni con voi, ma c'è anche Tati Rossi che ci sta parlando della serie podcast Mamera. Tati, ecco, rieccoci tornati. Abbiamo detto una serie che sicuramente fa riflettere, perché magari molti non conoscevano la storia di questi bambini. Ecco.
Allora, sì, audiodocumentario, 7 episodi. Tati Rossi, per chi si fosse sintonizzato ora, non c'è su Spotify, abbiamo spiegato le ragioni, sì, ma ci sono tanti altri canali, tra cui REC, sì, dell'associazione REC, e altri canali.
Tutti gratuiti.
Esatto, tutti gratuiti, sottolineiamo, sì, mettiamo l'evidenziatore. È una storia, racconta la storia nascosta degli Jenisch, che è una minoranza nomade perseguitata in Svizzera nel Novecento. Abbiamo detto, il cuore del racconto è il programma Kinder der Landstrasse, che è terminato tardi, nel 1973, sì, tardi se pensiamo al paese, sì, è un programma promosso dalla Pro Juventute con il sostegno dello Stato, sì, che appunto ha sottratto centinaia di bambini jenisch alle loro famiglie per appunto rieducarli secondo ideologie eugenetiche razziste. In queste sette puntate hai incontrato, e noi ascoltiamo anche la voce di chi oggi presiede alla Pro Juventute della Svizzera, sì, italiana, sì, che è Ilario Lodi.
Ilario Lodi.
Cosa racconta? Quanto si indigna su questo passato? È difficile rappresentare un'associazione, una fondazione con, sì, questo passato.
Sì, infatti lo dirò qui, però temevo che non volesse chiacchierare con me. Quindi è stato il secondo che ho contattato, prima Uscivase, perché senza di lei non avrei...
La protagonista Jenisch, certo.
La signora Uscivase, senza di lei non avrei fatto niente, chiaramente, senza la sua testimonianza. E subito dopo, una volta che ho avuto l'ok di Usci, ho chiamato il signor Lodi, e invece è stato veramente super disponibile. Ci siamo incontrati dopo una settimana forse, e tra l'altro lui è un filosofo, quindi l'hai sentito, Sara, quindi è una persona estremamente piacevole, estremamente lucida, e probabilmente tutti, diciamolo ovviamente, è probabilmente tutti di oggi.
Certo.
E che anche sul loro sito hanno, è tutto scritto, è tutto, sono comunque presi le loro responsabilità di quel periodo. E la Relodi è una voce preziosa che abbiamo messo in tutto il podcast, anche in chiusura.
Tutte le voci sono preziose.
Assolutamente, sì. Allora citiamo anche il dottor Thomas Emmenegger, Anna Rochat, traduttrice e poetessa, che ci racconta Mariella Mera attraverso il suo ricordo.
Che è un'altra bambina jenisch.
No, Rochat è una traduttrice.
No, la che racconta di Mariella Mera,
la, sì, grande poetessa, certo, esatto, forse la celebrità di origine jenisch. E poi l'avvocato Paolo Bernasconi, che conosciamo, sì, bene, che ha avuto un ruolo importante, perché faceva parte del consiglio di fondazione di Pro Juventute negli anni Ottanta, Emanuel Betta, che ho già citato, il professore della Sapienza, Ermete Gauro, l'ex presidente della commissione cantonale Nomadi, che ci racconta la sua esperienza quando ha presieduto appunto la commissione. Ho dimenticato qualcuno? Spero di no. No,
però io volevo, prima si diceva la tua storia,
sì,
la tua storia si è intrecciata anche ogni tanto in modo esplicito nel podcast,
sì,
però spesso fa da sottofondo alla tua sensibilità,
sì,
e alla tua storia, appunto, la storia di, hai detto, metà milanese, metà africana, quindi di una persona che è stata ai margini.
Ma sì, sono milanese di origini eritree, italo-eritrea mi definisco. Sì, Sara, sai, in ogni episodio ho voluto, in quanto voce narrante, mettere un pochino di me, e ho inserito dei temi importanti attuali, come il pregiudizio culturale nel terzo episodio, la rappresentanza, di quanto sia importante la rappresentanza nel quinto episodio, la memoria, di quanto sia importante ricordare, e l'orrore nell'orrore, che dico io, ovvero quando certe storie vengono raccontate e altre no, non vengono raccontate, siamo assolutamente inconsapevoli di quello che accade.
Hai mai avuto il timore che la tua voce personale potesse, diciamo, sovrapporsi a quella degli jenisch? O hai trovato un equilibrio naturale, o com'è stato trovare un equilibrio?
Io ho cercato di trovare un equilibrio, mi sono aperta un pochino, inserendomi con profondo rispetto per quella che era la storia, che è la storia di Usci e dei bambini che erano come Usci in quella situazione. Però essendo quelle dinamiche
The Kinder della Strasse talmente attuali, era impossibile non come dire, riportare anche le attuali forme di razzismo. Ecco, perché poi io e Usha abbiamo quel comune denominatore. Entrambi, come dicevi giustamente, apparteniamo a due comunità differenti, però marginalizzate, no? Io da nera, vivendo e crescendo in Europa, lei da Yenish, per lo stile di vita Yenish, insomma.
Ecco, hai mai percepito, in parte hai già risposto, ma una sorta di parallelismo tra la tua infanzia e quella dei bambini Yenish sottratti alle famiglie?
No, no. Ho avuto una bella infanzia.
Bene.
Bene, bene. Allora, noi naturalmente invitiamo all'ascolto di questo podcast Mamera, che non è solo un podcast, è un atto di memoria viva, se così possiamo dire. E Tati Rossi, grazie per essere venuta qui a Passaggio e per averci raccontato questa tua avventura.
Grazie Elena, grazie Sara. Io ringrazio Olmo Cerri per aver creduto in questo progetto, averlo accolto, abbracciato, Agnese Laposi, Victor Hugo Fumagalli, Klaus Petrus, Riccardo Torres, tutta REC e Radio Gwen per averci creduto prima di tutti.
Sì, assolutamente. Quindi un bel gruppo, insomma, che si è trovato insieme.
Sì.
Brava, grazie Tati Rossi,
grazie
mille, buon pomeriggio.
A voi.
To tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so
passaggi.
Cabello con Young, aspetta perché devo pronunciare bene, allora è con Young, Tug e Havana. Allora, intanto oggi non dimentichiamoci che è la giornata di Halloween.
È vero, ecco. È vero. E la quindi, festa che celebra la paura.
Sì, 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 eh? Assolutamente. E la notte in cui le ombre si allungano, le zucche sorridono con i denti aguzzi.
Da dove salta fuori?
Eh no, ma mi vengono in mente ste zucche, sì, con i denti aguzzi. Fanno, sì, anche un po' paura, eh?
Sì, sì, sì.
E
sì,
noi sorridiamo con le zucche, dai. Comunque si potrebbero dire tante cose, anzi, potremmo dire tante cose, lo facciamo dopo le 16, qualcosina su Halloween.
Ma
Sara,
sul brivido,
sì,
che ci attira in realtà,
sì,
boh,
sì,
lasciamo un po' Halloween e parliamo sì di paura.
Sì, sì,
di
sì, paura, che ci affascina sempre un
beh,
po' la paura.
Perché ci piace spaventarci, sì, 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 sostanzialmente.
Esatto, perché, vabbè, lo vedremo fra poco. Adesso c'è Neck, fatti avanti amore.
Abbiamo gambe per fare passi, trovarci persi, avvicinarci e poi abbiamo bocche per dare baci, o meglio dire per assaggiarci. Se un pianto ci fa nascere un senso a tutto il male, forse c'è, io sono pronto a vivere, ti guardo. guardo e so perché siamo fatti per amare.
Passaggi.
In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente, non dire una parola. E non è facile guardare sotto se è troppo alto. E non è facile guardare il buio se il buio è tanto. Perché non vieni a prendermi? Nessuno sa quanto è bella stanotte. Corriamo tutti i pericoli a darci un bacio nel mezzo di un golpe. E non mi guardi più così, nascosto dietro gli occhiali. Come fai quando piove? Come fai quando piove? Guardo le cose come fossi te, ma quando il sole torna, poi ritorno in me. Stanotte il cuore mi è finito in gola, e quando va così non passa neanche un'ora. E non è facile guardare sotto se è troppo alto. E non è facile guardare il buio se il buio è tanto. Come fai quando piove?
Eccoci qua, passaggi, ultima mezz'ora insieme, Sara Tognola, Loriana Sertoni. Noi avremo un ospite, non solo però, con Sara faremo una riflessione sul perché ci piace spaventarci, perché ci piace vedere i film dell'orrore, visto che è Halloween, insomma. Intanto ci sono i Level 42 con la loro Something About You. Siamo nel pieno degli anni 80 con il Level 42 e il pezzo, e ci hanno regalato tanti bei pezzi Level 42. Questa era Something About You. È giunto il momento di dare il benvenuto alla nostra ospite, che è Simona Scuri. Intanto buongiorno Simona e ben arrivata.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, c'è una ragione.
Sì.
Chiaramente, e soprattutto dietro c'è una storia, anche qui una storia vera. Noi abbiamo parlato delle storie ienici in Svizzera, ma anche qui c'è una storia di sfruttamento minorile di fine 800 che ha lasciato il segno non solo in Ticino, Simona, e in Lombardia, grazie a un romanzo di Lisa Tetzer. Ecco, tu sei un'attrice, giusto?
Allora, possiamo dire così, non proprio, sì. Ma diciamo che in questo caso sono nel ruolo della promotrice.
Allora, esatto, che... per entrare in merito, in materia, perché parliamo, c'è sì. questa storia, ma c'è anche un film, sì. e soprattutto ci sono esatto. delle voci.
Sì, Esattamente. Allora sì, proprio parliamo proprio del film tratto dal romanzo della Tetzner e che ha come titolo in originale tedesco Die Schwarzenbrüder, che ovviamente è stato poi tradotto anche in italiano, in francese. Esatto, in italiano I Fratelli Neri. E invece noi presenteremo la versione che la RSI, quindi Radio Televisione Svizzera, che ci appunto che ci onora di questa telefonata, prodotto anche nella versione in lombardo, a cura del grande regista, attore, insomma personaggio incredibile che è Ior Milano. Lui ha ovviamente preso questo film e lo ha completamente tradotto, adattato e doppiato in lombardo. E giustamente, siccome la storia inizia in Ticino, dove venivano presi questi ragazzini magri, agili, svelti, intelligenti e portati a Milano per lavorare a Milano, ma in una situazione di sfruttamento, di disagio purtroppo, perché venivano sfruttati per pulire i camini, quindi veniva insegnato loro il mestiere di spazzacamino, che all'epoca era sicuramente un lavoro duro tanto quanto lo è adesso, e Ior Milano ha appunto tradotto tutto e doppiato il film, e quindi tra le tante voci presenti ci sono attori svizzeri famosi, noti, ci sono anche le voci di personaggi e ci sono anche io che ho fatto la voce della fanciulla, della protagonista femminile. Sì. Ed è un film bellissimo.
Allora, il film intanto ricordiamo il regista, tu hai citato I Fratelli Neri, il film del 2013 sì. di Xavier Koller. Sì. Il film appunto racconta esatto. questo capitolo doloroso della storia svizzera, questi bambini venduti per lavorare in condizioni disumane nei cammini delle città italiane. Tu hai citato giustamente Ior Milano, che traduce sì. in lombardo I Fratelli Neri, che poi viene tradotto con Spazzacamit. Però a me viene in mente, non so se tu ricordi o lo sai, Simona Scuri, un grande doppiaggio che fece Ior Milano qualche anno fa per un film famosissimo, Sentieri Selvaggi, titolo tradotto Setacati Tacupi.
Setacati
Tacupi, ecco. E quindi, ma...
Sì, assolutamente sì. Lui ne ha fatti 5 di doppiaggi, siamo al 5º film, è veramente grandioso.
Ed hanno successo,
che oggi ha 87 anni.
Ed hanno successo,
anni.
Certo, ma sì. Questa volta non sì. in dialetto, in lingua lombarda, che comunque è
più
strettamente
meno,
imparentata sì. col dialetto, ma perché, Simona Scuri, volevo parlare dell'associazione, perché in lingua lombarda
sì.
c'è un'associazione che protegge, promuove la cultura lombarda.
Sì, diciamo che noi facciamo affidamento a dei linguisti accademici e studiosi che ovviamente ci dicono che quello che noi chiamiamo dialetto è giusto che sia dialetto, perché ogni luogo ha il proprio dialetto, ma tutti i dialetti messi insieme formano le lingue. Nel nostro caso, nel caso del nostro territorio, si chiama lingua lombarda. Tra l'altro ha un codice UNESCO 6393, vabbè, che è praticamente un codice con cui la si identifica. Ed è parlata non solo in tutta la regione della Lombardia, ma anche appunto fuori dalla Lombardia, in Ticino, nel Trentino Occidentale, qualcosa nell'Alessandrino e nel Valle dei Grigioni. Quindi cosa vuol dire? Che se io, Simona Scuri, parlo il mio dialetto, la mia varietà di Milano e vado a Bellinzona, sicuramente un signore di Bellinzona mi capisce, perché parliamo la stessa lingua.
D'accordo, allora per tornare al film e soprattutto al doppiaggio di Ior Milano, Spazzacamit,
sì.
tratto dal film
sì.
di Xavier Koller, I Fratelli Neri, quando possiamo vederlo? Perché a questo punto
sì,
l'unica informazione che vogliamo è quella.
Sì.
Sì, allora, noi come Associazione Culturale Fa Lombard, che è quella che citavate prima, appunto, ci occupiamo di promuovere la lingua lombarda in tutte le sue varietà locali, tutte, proprio tutte, insieme al TEPSI, appunto, quindi con IOR Milano, che verrà giù qui da noi in Lombardia, insieme all'APP, che è un laboratorio artistico permanente, e ad altre associazioni, abbiamo a disposizione la possibilità di vedere Spazzacamit al cinema domenica questa, il 2 novembre alle 5 del pomeriggio. Ma non ci fermiamo qui, perché
dove?
Il 16 novembre, adesso ve lo dico, ma il 16 novembre avremo Pretty Woman, sempre in lombardo. Il
Fantastico.
Luogo è il Cine Teatro, piccolo Cine Teatro della Martesana, che è in via Trieste 3 a Cassina de Pecchi.
Beh, un attimo, sì, d'accordo.
Sì, sì, sì.
D'accordo. Allora, è quella di Pretty Woman, interessante.
Infatti,
il lombardo,
Pretty Woman in lombardo,
il lombardo mi toglie tutta la poesia, o magari ne aggiunge.
Si accende
Simona
la curiosità.
Scuri.
Simona,
sì,
allora
il titolo è Tama Piazza Tinci, quello
Tama
in lombardo.
Tama Piazza Tinci, hai ecco. capito? Pretty Woman.
Tama Piazza Tinci come te sei, insomma.
Ecco.
Una roba del genere. Allora, intanto spazza Kamit per rendere viva la storia dei bambini sfruttati, e grazie mille Simona Scuri per avercene parlato. Invitiamo quindi tutti gli ascoltatori che si sono incuriositi anche da questa versione, no, lombarda, poi c'è il nostro IOR Milano, quindi invitiamo volentieri alla proiezione. Grazie mille Simona per essere passata a Passaggi.
Grazie a voi e viva il lombardo in tutte le sue varietà locali, vi aspettiamo al cinema.
Grazie Simona.
Ciao, a presto.
E ritorno da te nonostante il mio orgoglio. Torno perché altra scelta non c'è. Ricordo
torno da te. Grazie Laura Pausini. Tra l'altro adesso è sempre scura Laura Pausini. No, perché c'è stato un momento, c'è stato un momento dove lei si è tinta i capelli di biondo, penso per un video, per un non mi ricordo più.
Ma sarà una parrucca, dai.
Ma no, credo proprio, ma forse una parrucca, devo andare a vedere. Però è ritornata, insomma, è ritornata scura.
È tornata come, da te.
Ecco, visto che parliamo di capelli scuri, perché siamo ad Halloween le parrucche sono quelle nere, capelli neri, no? Perché è Halloween ed è la notte, abbiamo detto, in cui le ombre si allungano, ci sono queste zucche, ci sono, fate attenzione da sotto il letto cosa potrebbe uscire, da dietro un angolo di casa vostra. Insomma, c'è qualcosa di profondamente umano però nel voler sentire paura, però in un luogo sicuro, come se il brivido ci facesse ricordare un po' che siamo vivi. Allora, io voglio, poi Sara farà la sua riflessione, però voglio fermarmi un attimo ai film cult, e molti di voi se ve li ricorderete sicuramente, quelli degli anni Ottanta, perché visto
un bel venerdì 13,
un bel venerdì 13,
1, 2, 3, 4.
Un bel nightmare, perché il cinema in quegli anni lì ha saputo davvero trasformare questa paura in un linguaggio, in una sorta di rito collettivi e collettivo. Erano, ricordiamocelo, erano gli anni delle VHS. No? Erano gli anni dei sabati sera davanti alla TV, perché adesso non so se, ecco, con le luci spente, una coperta lì come unica difesa. Io ne ho passate tante di notte così, e nascono i cult dell'horror moderno, cioè venerdì 13, come abbiamo detto, ricordiamoci Shining. Con Jack Nicholson,
le gemelle,
Poltergeist, il Riser, mettiamoci anche Dario Argento, non so se vi viene in mente qualcuno, qualche film, ditecelo. Non erano solo dei film del terrore, erano un po' degli specchi, perché ricordiamoci che in questi film più di una volta i protagonisti portavano una maschera. Ve le ricordate le maschere di questi personaggi dei film dell'orrore? C'era la maschera di Michael Myers con questo volto bianco senza espressione, e c'era la paura del vicino di casa. Poi, insomma, parliamo di Freddy Krueger con le sue lame, con il suo sorriso particolare che portava l'incubo direttamente nei sogni, che avevi anche paura ad addormentarti perché poi arrivava Freddy Krueger. E poi Jason, quello, ve lo ricordate, con la maschera da hockey che incarnava la vendetta cieca. Insomma, quelle maschere che sono diventate iconiche non servivano solo a nascondere proprio il volto dell'assassino, ma a volte magari a rivelare anche quello della società, perché talvolta potevano anche essere dei simboli di un'epoca in cui, in questo caso l'America, perché sono film che arrivano dall'America, viveva tra la paura, la libertà, la minaccia dell'ignoto. Quindi in qualche modo dietro queste maschere c'era anche la voglia di esorcizzare delle ansie vere.
La domanda è questa:
eppure ci piacevano?
Ecco, perché ci piacevano?
Perché
così tanto aver paura?
E perché?
Intanto la paura è un'emozione primaria, atavica,
sì, sì.
Antica quanto l'uomo, è nata, sì. Ricordiamoci, pensando all'uomo primitivo, per proteggerci. Eravamo alla mercé della natura, degli animali selvaggi, eccetera, per attivare il corpo e la mente di fronte a un pericolo. Ma quando il pericolo, come dicevi tu, Loriana, è solo simulato come in un film o in un racconto, il cervello, cosa succede? Il cervello si attiva comunque. Si attiva, vedi, comunque, perché rilascia adrenalina, dopamina, endorfine, quindi un mix chimico che ci fa sentire comunque vivi e anche un po' euforici.
Ecco.
E poi vabbè, se volete degli esempi, se volete raccontarci voi anche quando vi piace aver paura, pensiamo alla Casa delle Streghe o le Montagne Russe. Io non ci,
certo,
queste sono state progettate per simulare il pericolo, ma però, come dicevi tu, in totale sicurezza. Il corpo,
sì,
reagisce come se fosse in pericolo, ma la mente sa che è un gioco, oppure
facile così.
Film, come dicevi, venerdì 13, eccetera, eccetera. Pensiamo anche a letteratura gotica, thriller come Edgar Allan Poe, Stephen King. La paura,
sfondiamo una porta aperta.
Esattamente, il lettore lì si immerge in questi mondi per esplorare ignoto, inconscio, tutte queste
è,
cose.
È affascinante, però. È affascinante. Allora, in fondo, Halloween.
A piccole dosi.
Ecco, Halloween serve un po' anche a questo: a guardare in faccia le nostre paure, dargli una forma, perché finché il male è in un film, non è dentro di noi, un po' quello che vi stiamo dicendo. Quindi, allora, intanto vi dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo dicendovi buon Halloween e buonanotte se ci riuscite a dormire stanotte, perché la notte di Halloween. E intanto c'è fra poco il nostro Axel Belloni con Tempo Reale da Sara Tognola e Loriana Sertoni. Alla prossima, Tempo Passaggi torna lunedì.
Cosa mi aspetto dal domani? Il sole in faccia no, ma in fondo io ci spero ancora.
Passaggi.